Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Bentrovati alla nostra trasmissione. Credo che siete tutti interessati a vedere un po' come le cose proseguono in questa nostra passeggiata con Gesù nelle strade della Galilea, in tutta la Palestina, dove è vissuto, dove ha operato, eccetera. Oggi vedremo un altro episodio insieme, ed è l'incontro di Gesù con Pietro, e vedremo di trarre fuori qualche cosa da questo incontro. Il brano che leggeremo è un brano nell'Evangelo di Giovanni. Come cristiani evangelici, voi sapete che questa radio è evangelica, come cristiani evangelici, dicevo, rifiutiamo la dottrina della successione papale e ci opponiamo all'idea di considerare Pietro come il primo papa. Tuttavia, non disprezziamo sicuramente l'apostolo Pietro, ma crediamo che l'apostolo abbia avuto un ruolo speciale, un ruolo peculiare nell'ambito dei dodici. Era forse il migliore degli apostoli per meritare un simile privilegio? Ma credo di no. Era forse il più stabile, il più spirituale, il più preparato? Chi conosce la vita di Pietro sa benissimo che delle volte ha commesso qualche pasticcio, sempre spinto dalla foga, forse il più pasticcione dei dodici. Quante volte infatti il maestro lo ha rimproverato per le sue gaffe. Persino Paolo lo ha ripreso duramente per il suo atteggiamento poco corretto in una circostanza. Sicuramente Pietro detiene il record dei rimproveri del Signore, chi legge il Vangelo lo sa. Poi con il suo rinnegamento, ripetuto per ben tre volte, egli ha toccato proprio il fondo. Pietro, però, era amato da Gesù e lui, nonostante le sue cadute, contraccambiava questo amore. L'episodio di cui ci occuperemo dovrebbe essere letto subito dopo quello del rinnegamento, perché in qualche modo è adesso legato. L'episodio, come dicevo, lo troviamo in Giovanni capitolo 21.
Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Ed egli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così gli disse: «Seguimi».
Prima di questo colloquio tu per tu tra Gesù e Pietro è successo qualche cosa che vale la pena ricordare, quella che viene definito, l'episodio che viene definito la pesca miracolosa.
Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Gesù, se ben ricordate, aveva dato un incarico, un preciso incarico a Pietro e agli altri apostoli: «Venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini». Per tre anni Gesù ha istruito, preparato, formato i discepoli per renderli idonei a tale incarico. L'ora era venuta, ma che cosa fanno? «Io vado a pescare», ha detto Pietro, e gli altri subito: «Veniamo con te». Per quello che mi risulta, Pietro e gli altri ripresero le reti in questa occasione dopo 3 anni, dopo 3 anni che hanno seguito il maestro, dopo 3 anni che lo hanno accompagnato nel suo girovagare. Ma Pietro e gli altri avevano dimenticato questo incarico, promessa che il maestro gli aveva dato? Credo di no. Solo che, almeno questo è il mio pensiero, solo che essi pensavano che tutto fosse naufragato con la morte di Gesù. Ormai non c'era più niente da fare, Gesù, il maestro, era morto. Quindi torniamo al nostro lavoro di sempre, torniamo alla nostra pesca di pesci, non di uomini. Ma andiamo avanti con la lettura del testo e troveremo alcune cose interessanti.
Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, poiché era nudo, e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti.
Di questo fatto ricordiamo un dato. Pietro e gli altri, dopo l'intervento di Gesù, presero una gran quantità di pesce. Un miracolo! Annotiamo con soddisfazione l'amorevole intervento di Cristo, no? Interviene affinché questi poveri pescatori, che hanno tentato tutta la notte di pescare, pescassero qualche cosa. Quindi c'è una reale soddisfazione da parte nostra, no? Un miracolo, che bello! Quando si è di fronte ad un fatto del genere, si esulta, si rimane anche un pochino forse sconvolti. Però io vorrei dare una chiave di lettura diversa a questo episodio. Prima dell'abbondante pesca, certamente un bel guadagno per quella giornata, è avvenuto, secondo me, un altro miracolo. Lo avete notato? Sono provocatorio in questo, ma credo profondamente a quello che sto dicendo. Il miracolo è che non presero nulla per tutta la notte. Io sono fermamente convinto, se mi seguite nella lettura, credo che anche voi arriverete alla stessa conclusione, sono fermamente convinto, dicevo, che anche in questo caso, nel caso che hanno pescato provetti pescatori, che hanno pescato per tutta la notte e non hanno preso nulla, anche in questo caso c'è l'intervento di Dio, c'è l'intervento della mano di Dio. Per dei pescatori, dicevo appunto, con una lunga esperienza, come loro, non prendere nulla, neanche un pesciolino, in un'intera nottata di pesca, era veramente qualcosa di strano. Oserei dire appunto di miracoloso.
Father, hear my prayer. I need the perfect words, words that he will hear and know they're straight from you. I don't know what to say. I only know it hurts to see my only friend slowly fade away. So maybe this time I'll speak the words of life with your fire in my eyes.
that old familiar fear is tearing at my words. What am I so afraid of? 'Cause here I go again, talking about the rain and mulling over things that won't live past today. And as I dance around the truth, time is not as grim. This might be my last chance to tell him that you love him. But here I go again. Here I go again. Lord, you love him so. You gave your only son. If he will just believe, he will never die. But how then will he know? But he has never heard. Lord, he has never seen mirrored in my life. So maybe this time I'll speak the words of life with your fire in my eyes. But that old familiar fear, tearing at my words. What am I so afraid of? 'Cause here I go again, talking about the rain and mulling over things that won't live past today. And as I dance around the truth, time is not his friend. This might be my last chance to tell him that you love him. But here I go again. With your fire in my eyes. But that old familiar fear is tearing at my words. What am I so afraid of? 'Cause here I go again, talking about rain and mulling over things that won't live past today. And as I dance around the truth, time is not just for rain. Last chance to tell him that you love him. This might be my last chance to tell him that you love him. This might be my last chance to tell him that you love him. You love him. You love him. What am I so afraid? What am I so afraid? What am I so afraid of? But how then will he know what he has never heard?
Una riflessione. Perché vediamo la mano di Dio solo quando il suo intervento produce qualche cosa che ci soddisfa? Perché, come bambini capricciosi, non vediamo anche nei suoi no, nei suoi aspetta, a delle nostre specifiche preghiere, anche in questo, perché non vediamo un amorevole intervento di Dio, un'amorevole risposta di Dio? O riusciamo a vedere la sua risposta soltanto quando risponde sì? Dobbiamo confessarlo. Spesso abbiamo fretta, come Davide. Quando, scrisse in un suo salmo, quando ti invoco, affrettati a rispondermi. Ancora, sono in pericolo, affrettati a rispondermi. In altre parole, ciò che ti chiedo, fallo subito. Dio però non ha fretta. Dio non salta in piedi ad ogni nostro comando. Non solo, ma siamo, credo, fortemente delusi quando Lui, il Signore, ed il Signore lo sottolineo, quando lui, il Signore, non soddisfa le nostre richieste. Allora io chiedo, se il Signore rispondesse sempre e subito alle nostre richieste, miei cari che mi ascoltate, lui cesserebbe di essere il Signore e diventerebbe il nostro schiavetto, il mago della lampada, sempre pronto a inchinarsi, a prostrarsi e a soddisfare ad ogni nostra richiesta. A proposito di Pietro e degli altri discepoli, chiediamoci, perché li ha fatti lavorare tutta la notte senza nessun risultato? Non è forse per ricordargli qualche cosa che avevano dimenticato? Ve lo ricordate ciò che dicevo poco fa? Qualcosa che è facile dimenticare, perché richiede la nostra dedizione, il nostro concreto impegno, richiede la nostra passione. Che cosa avevano dimenticato i discepoli? Semplicemente questo. Il loro Signore Maestro era risorto. Loro si erano fermati alla morte e questa morte li aveva delusi. Continuiamo nel nostro testo. Il testo dice che quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, è da notare la straordinaria delicatezza di Gesù. Egli ha un rimprovero da fare a Pietro, non dimentichiamo, l'ho già detto, che pochi giorni prima aveva negato di conoscerlo per ben 3 volte. Quindi vuole fare un rimprovero, meritava un rimprovero e Gesù glielo fa, ma prima di rimproverarlo gli dimostra il suo amore, il suo tenero affetto. Noi come ci saremmo comportati? Io come mi sarei comportato? Avremmo certamente colto l'occasione di affrontare un uomo stanco, sfinito, tutta la notte fuori a pescare. Un uomo sfiduciato, un uomo deluso. E in queste condizioni un uomo sicuramente più fragile, più facile da aggredire. Ma no, il nostro maestro, il Signore, ha un modo diverso di porsi davanti a colui che ha sbagliato. Prima lo fa partecipe di un prodigioso evento, il miracolo. Poi lo ristora con una buona e abbondante colazione. Solo in questo modo Pietro può affrontare ciò che il maestro ora deve dirgli. Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? Per 3 volte la frase è ripetuta, ma ogni volta con una significativa variante. Procede in questo modo. Simon di Giovanni, mi ami più di questi? Simon di Giovanni, mi ami tu? Simon di Giovanni, mi vuoi bene? E qui cambia un po' il tono. Amare e voler bene traducono 2 verbi greci, agapao e fileo. Nel greco classico i 2 termini erano spesso sinonimi, senza apprezzabili differenze. Ma con gli scrittori del Nuovo Testamento, il verbo agapao e il suo sostantivo agape acquistano un significato peculiare e indicano l'amore di Dio e il modo di esistenza che in tale amore si fonda. Allora, nelle parole di Gesù notiamo un crescendo che inchioda Pietro a riflettere seriamente sul suo stato. Pietro, lo sappiamo, qualche volta ha agito da spaccone, credendosi superiore agli altri. Infatti, ricordate, poco prima risponde a Gesù, quando anche tutti tu fossi un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me, da notare i termini, tutti mai. È come se avesse detto, caro Gesù, io sono diverso, non sono debole come gli altri, ti seguo già da 3 anni, ho visto che cosa sei capace di fare, ho camminato sull'acqua, nessun altro lo ha fatto, io sono stato il primo a riconoscerti come il Messia, il Figlio di Dio. Nessuno può farmi paura. Nessuno mi impedirà di seguirti fin dove tu vorrai. Io sono Petros, una roccia. Il canto del gallo farà sgorgare amare lacrime dagli occhi di questo simpatico spaccone. Lacrime necessarie per uscire da una situazione di crisi. E ricordiamoci che da certe situazioni di stallo spirituale, di peccato, di superficialità, si esce solo con delle lacrime. Ora Pietro di fronte al rabbi a quel rabbi che ha rinnegato, all'amico che ha lasciato solo davanti agli accusatori, al Signore che ha rifiutato di seguire, anche se lo aveva solennemente promesso prima. Soli, uno di fronte all'altro. Cerco di immaginare la scena. Gesù gli rivolge la parola e lo chiama con il suo primo nome. Non Pietro, il suo nuovo nome, ma Simone, figlio di Giona, per esteso. E risaputo che questo, indicare il nome, nome e cognome in questo caso, di solito è una premessa per una sonora ramanzina. È come se avesse detto, ti avevo messo in una posizione privilegiata rispetto agli altri discepoli, te lo ricordi? Tu però, tu Pietro, Petros, hai negato di conoscermi, rivelando tutta la tua fragilità. Pietro, con il capo chino, si vergogna come un cane bastonato. Gesù non infierisce, gli chiede una sola cosa, ed è quello che chiede a me, ed è quello che chiede a ciascuno che mi ascolta. Una sola cosa chiede Gesù a Pietro. Pietro, mi ami? È solo quello sto che voglio, il tuo amore. Non voglio forti guerrieri pronti all'estremo sacrificio. Desidero solo delle persone che sono consapevoli, sì, della loro fragilità, della loro umanità, quella umanità sconvolta dal peccato. Ti ricordi, Simone, quando mi hai chiesto di imitarti camminando sull'acqua? Ti ho accontentato. Ma ho permesso anche che tu facessi l'esperienza del fallimento per ricordarti che sei un uomo, non un semidio. Solo questo pretende il Signore. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore. Se manca l'amore per Dio, ci troviamo in una situazione disperata. Infatti la Scrittura dice, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Quante volte anche noi come i farisei ci dimentichiamo la cosa più importante. Senza l'amore, la mia religiosità, la mia capacità di parlare tutte le lingue, come dice Paolo, sia quelle umane sia quelle celestiali, la mia capacità di donare i miei beni e me stesso, la mia sana teologia senza l'amore, il mio appartenere attivamente a una denominazione ecclesiale o una chiesa più o meno organizzata, senza l'amore tutto questo e altro non vale nulla. Io non sono nulla. È l'amore che dà a tutto questo un senso, un valore. Attenzione. Giovanni, l'evangelista, l'apostolo evangelista, Giovanni in questo brano usa ripetutamente il termine agape. Non è il nostro amore, il nostro voler bene, fileo, ma l'amore di Dio, Dio stesso, anche l'amore, fileo. Senza l'amore, l'agape, diventa estremamente fragile come quello di Pietro. Siamo chiamati a fare un salto di qualità, non muoverci più secondo le categorie della carne, alla quale apparteniamo, alla quale appartiene anche il nostro amore, ma entrare nel mondo dello spirito, in quel mondo in cui il mio fileo, il mio affetto, il mio voler bene si trasforma in agape. E diventa forte, come una roccia, come Pietro. Dopo l'esperienza della Pentecoste, infatti, l'Apostolo dimostra di aver imparato la lezione, quando in una delle sue lettere scrive, queste sono parole di Pietro, soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ed ancora, sempre in una delle sue lettere, salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. In entrambi i casi, Pietro usa il termine agape. Ha imparato la lezione. A risentirci la prossima volta.